Perfetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano.
Gli interventi decisi in queste ore sono stati confermati nell'incontro con le regioni e gli enti locali. Con 993 morti in un solo giorno, nessuno può immaginare che ci possa essere un allentamento delle misure.
È stato drastico, chiaro, il ministro per gli affari regionali Boccia, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, già oggi nell'incontro tra governo, regioni e comuni, con le richieste delle regioni soprattutto di dare più libertà di spostamento durante le feste natalizie, diciamo che non c'è stata la possibilità di avere, in questo senso, di ottenere dei risultati, nel senso che Boccia ha detto: con il record di oggi in particolare di morti in Italia per coronavirus, avete sentito, 993, dice, con questi morti non si può assolutamente pensare di fare degli allentamenti. E in effetti poco fa il presidente del Consiglio Conte ha illustrato il nuovo DPCM, tanto atteso, per capire come dobbiamo comportarci durante il periodo delle feste natalizie, a partire più o meno dal 21 dicembre, ma insomma che sono già in vigore in parte da adesso, poi cercheremo di entrare nel dettaglio. Ha chiarito che non ci sono deroghe, se non in casi assolutamente eccezionali, che vedremo di capire, agli spostamenti tra comuni e tra regioni. Quindi questo sarà il tema centrale questa sera, ne parleremo con il costituzionalista Celotto, con la sottosegretaria della salute Sandra Zampa, e poi ci sono i sindaci che invece hanno chiesto più rigore rispetto alle regioni, sono andate in una direzione un po' opposta. Ci sarà il sindaco di Firenze Nardella, e poi continueremo con argomenti anche con una storia molto particolare. 349-238-6666 è come sempre il numero per i vostri commenti via WhatsApp o anche le vostre domande. 349-238-6666, e poi c'è sempre comodamente per voi la pagina Facebook di Effetto Notte, giorno e notte. Partiamo innanzitutto come sempre con la sintesi della giornata. L'andamento del Covid-19 in Italia: sono 23.225 i tamponi per coronavirus risultati positivi nelle ultime 24 ore. I morti sono 993, mai così tanti. Conte illustra il nuovo DPCM: stop agli spostamenti tra regioni dal 21-12 al 6 gennaio. Stiamo evitando un lockdown generalizzato, ha detto. Raccomandiamo nelle festività solo conviventi, la strada è ancora lunga. Tensione intanto con le regioni, ma i sindaci chiedono rigore. Effetto Notte, il sindaco di Firenze Nardella. Il coronavirus nel mondo: il numero dei morti per Covid nel mondo ha superato 1,5 milioni, secondo un conteggio dell'agenzia France Press. E secondo gli esperti, negli Stati Uniti con i decessi si va verso un 11 settembre al giorno. Autostrade, l'inchiesta sulle barriere, i giudici del riesame su Castellucci, totale mancanza di scrupoli per vita e integrità utenti. Sciopero dei benzinai, si fermano dal 14 sera al 17 mattina, ignorati dal governo per i ristori, spiegano. Evento eccezionale negli Stati Uniti, nata una bimba da un embrione congelato da 28 anni, record mondiale. Partiamo quindi dai dati aggiornati sul coronavirus in Italia. Vi dicevo, sono 23.225 i tamponi risultati positivi nelle ultime 24 ore, secondo i dati del Ministero della Salute, e i morti sono 993.
Sale ancora il numero dei positivi Covid, ma sale anche il numero dei tamponi effettuati, mentre i decessi balzano a 993 nelle ultime 24 ore, il numero più alto da inizio della pandemia. Il nuovo bollettino del Ministero della Salute registra 23.225 positivi, a fronte di oltre 226.000 tamponi. I numeri dei contagi del giorno sono alti, ma lontani dal picco dei 40.000 casi del 13 novembre. Resta invece stabile al 10,2% l'incidenza delle persone risultate positive rispetto al numero dei tamponi. Secondo il monitoraggio settimanale della Fondazione Gimbe, dal 25 novembre al 1 dicembre il contagio è in frenata. La curva epidemica ha infatti iniziato la discesa, segno, dice il presidente Nino Cartabellotta, che le restrizioni anti-Covid incentrate sul sistema dei colori sta funzionando. E sul fronte regioni, la Lombardia dovrebbe passare in zona gialla dall'11 dicembre, dice il presidente Attilio Fontana, mentre l'Abruzzo, fa sapere lo staff del presidente Marco Marsilio, per ora resta in zona rossa, in attesa del report settimanale della cabina di regia. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
E come vi dicevo, è arrivato l'atteso nuovo DPCM, lo ha illustrato questa sera in conferenza stampa il presidente del Consiglio Conte, sottolineando che la strada è ancora lunga e che, per continuare a evitare un lockdown generalizzato, sono inevitabili le restrizioni per il periodo natalizio. Sentiamo alcuni passaggi.
Sono in arrivo le festività natalizie. Se affrontassimo con le misure proprie delle aree gialle questo periodo, sarebbe pressoché inevitabile una nuova impennata della curva di contagio. È per questa ragione che siamo costretti a introdurre un piano di misure che prevedono ulteriori restrizioni. Le limitiamo al periodo al 21 dicembre e al 6 gennaio. La strada per uscire dalla pandemia è infatti ancora lunga. Dobbiamo scongiurare il rischio di una terza ondata che potrebbe arrivare già in gennaio, potrebbe essere non meno violenta della prima e della seconda. Dal 21 dicembre al 6 gennaio sono vietati tutti gli spostamenti da una regione all'altra, anche per raggiungere le seconde case. Nei giorni 25 dicembre, Natale, Santo Stefano, 26 dicembre e 1 gennaio sono vietati anche gli spostamenti da un comune all'altro.
E poi entreremo più nel dettaglio tra poco con ospite il costituzionalista Celotto, così ripasseremo un po' queste nuove regole, le nuove restrizioni, e la sottosegretaria alla salute Sandra Zampa. Nel pomeriggio di oggi 25 senatori del Partito Democratico hanno scritto una lettera al capogruppo Andrea Marcucci per chiedergli di attivarsi con il governo affinché lo spostamento tra comuni nelle giornate del 25-26 dicembre e il 1 gennaio possa avvenire per consentire a persone che vivono in comuni medio-piccoli di ricongiungersi per poche ore con i familiari che abitano in altri comuni. Però non sono state accolte queste richieste, forti le critiche anche da parte delle regioni. Questo per dire che c'è anche, diciamo, della tensione anche all'interno della maggioranza e dello stesso Partito Democratico. Tutto questo in attesa del vaccino. Sarebbe davvero complicato realizzare la più grande vaccinazione di massa nel pieno della terza ondata, ha detto il commissario per l'emergenza Domenico Arcuri, secondo cui dunque è importante non alleggerire proprio ora le misure di contenimento.
In Italia verranno somministrate a partire dalla seconda metà di gennaio le prime dosi del vaccino anti-Covid. Subito dopo l'approvazione da parte dell'Agenzia del Farmaco Europea partirà la più ampia campagna di vaccinazione mai fatta nel nostro paese. In una seconda fase saranno coinvolti anche i medici di famiglia e le farmacie, ha spiegato il commissario straordinario Domenico Arcuri.
A partire dall'estate del prossimo anno noi saremmo potenzialmente in condizioni di vaccinare la totalità della nostra popolazione.
Arcuri ha anche annunciato una campagna di comunicazione per superare le remore di chi non vuole sottoporsi al vaccino, che sarà gratuito e non obbligatorio. Il nostro paese se ne è già assicurato 202 milioni di dosi. Chi ha avuto il Covid non dovrà vaccinarsi, fa sapere il direttore scientifico dell'Istituto Spallanzani di Roma, Giuseppe Ippolito. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Spostiamoci all'estero. Il numero dei morti nel mondo complessivamente per Covid ha superato il 1,5 milioni, secondo un conteggio dell'agenzia France Press. Per quanto riguarda gli Stati Uniti, al più tardi dalla prossima settimana si avviano gli Stati Uniti verso il triste primato dei 3.000 morti al giorno per coronavirus, più delle vittime degli attentati terroristici dell'11 settembre 2001. Questa è la previsione di diversi esperti americani sulla base dell'ultimo balzo di decessi, oltre 2.800. Nella giornata di mercoledì. Sarà un 11 settembre al giorno, afferma Jonathan Rainer, docente di medicina alla George Washington University, sottolineando come ancora si devono materializzare le conseguenze del fine settimana del giorno del ringraziamento. La Svezia chiuderà le scuole da lunedì fino al 6 gennaio per far fronte al peggioramento della seconda ondata pandemica. In Germania restrizioni confermate fino al 10 gennaio, mentre in Belgio si discute sulla possibilità di far partire la vaccinazione anti-coronavirus dal 5 gennaio. Si parte invece domani in Russia.
Abbiamo la migliore autorità di regolazione medica al mondo. Meglio di Francia, Belgio e Stati Uniti, dice il ministro dell'istruzione britannico Williamson all'indomani del via libera al vaccino anti-Covid tedesco-americano di Pfizer-BioNTech. Parla in una intervista mirata a rafforzare le ragioni della Brexit, ma non piace molto nemmeno ai suoi Tories. Mentre l'EMA, l'autorità europea, ribatte che la procedura di emergenza del Regno Unito richiede meno test di quella dell'Unione. L'arrivo delle prime dosi è questione di ore, precisa intanto il governo di Londra. Ma sul tempo comunque li batte la Russia, che con il suo Sputnik V ha già avviato la campagna di vaccinazione sui militari della fregata Admiral Kasatonov e proseguirà a Mosca da domani, iniziando da personale sanitario ed educatori. 150 milioni di dosi del vaccino russo saranno prodotte poi in Corea del Sud, con consegna Medio Oriente. Tra gli acquirenti anche il governo israeliano. Nonostante i rapporti con Mosca, la Turchia si è affidata invece al cinese Sinovac e inizierà le vaccinazioni tra una settimana. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Parliamo di scioperi. Dalla sera di lunedì 14 settembre fino alla mattina di giovedì 17, gli impianti di distribuzione carburanti sia in rete ordinaria sia sulle autostrade saranno chiusi per sciopero. Le organizzazioni di categoria parlano di indisponibilità del governo a inserire i gestori degli impianti nelle categorie che beneficiano dei provvedimenti di sostegno inseriti nei diversi decreti ristori. Di sciopero illegittimo parla però l'Unione Nazionale Consumatori, che invita il governo a intervenire. Parliamo adesso delle dure accuse del presidente di Confindustria al governo. Solo adesso, dice, sembra rendersi veramente conto di dover indennizzare le imprese.
Il mancato coinvolgimento del mondo produttivo è la più grande carenza dell'azione di governo. A parlare così il presidente di Confindustria Carlo Bonomi all'evento digitale Smartland dalla Lombardia, organizzato dal Sole 24 Ore. Anche negli interventi adottati per fronteggiare gli impatti economici e sociali della pandemia, dovendo reagire quasi sempre a cose fatte senza la consultazione o verifica preventiva.
Non era e non è accettabile che le imprese non vengano coinvolte preventivamente nella gestione dell'emergenza economica prodotta dalla pandemia.
Il leader di Confindustria ricorda poi l'appello lanciato per un patto per l'Italia dall'Assemblea annuale degli industriali a fine settembre. Sono rimasto solo, a nessuno interessa il futuro di questo paese, dice Bonomi. Il ministro dello sviluppo economico Stefano Patuanelli da parte sua chiarisce invece di aver sempre voluto confrontarsi con le parti sociali e datoriali anche sul piano 4.0.
Credo che sul tema del 4.0 le scelte che abbiamo fatto sono state assolutamente in linea con le richieste di Confindustria.
Patuanelli che smentisce i ritardi del governo su Recovery Fund, mentre per Confindustria il governo è indietrissimo su progetti e governance. Anna Marino, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
La cronaca adesso con gli sviluppi sull'inchiesta della Procura di Genova sulle barriere fonoassorbenti, nata da una costola dell'inchiesta sul crollo del Ponte Morandi.
Il Tribunale del Riesame ha accolto l'istanza dei legali di Castellucci e così l'ex amministratore delegato di Autostrade è tornato libero, ma contestualmente alla revoca dei domiciliari, ai quali era sottoposto dall'11 novembre, i giudici ne hanno disposto l'interdizione. Resta invece ai domiciliari un altro dei tre ex dirigenti di ASPI coinvolti nell'inchiesta sulle barriere fonoassorbenti pericolose, Michele Donferri Mitelli. Secondo il Tribunale del Riesame, dalle indagini emerge un quadro di totale mancanza di scrupoli per la vita e l'integrità degli utenti delle autostrade. A proposito di Castellucci, i giudici scrivono che risparmiando sulle spese, favorendo così i profitti, il manager agiva per compiacere gli azionisti che, soddisfatti, lo compensavano adeguatamente. Già nel 2010, sottolineano, aveva ricevuto oltre 1.250.000 euro all'anno per ASPI e 750.000 per Atlantia. Nel frattempo si apprende che, sempre nell'ambito dell'inchiesta sulle barriere fonoassorbenti, Castellucci è indagato anche per tentata truffa. In sostanza, e la tesi della procura avrebbe spacciato come migliorie le spese sostenute per rimediare i difetti di installazione dei pannelli. In questo modo Autostrade avrebbe così ottenuto un tornaconto economico per diminuire i debiti assunti verso lo Stato nell'ambito della convenzione unica. Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Genova.
E ora una notizia eccezionale che arriva dagli Stati Uniti. Una bambina del Tennessee è nata da un embrione congelato 28 anni fa ed è quindi probabilmente la più vecchia mai nata. Si chiama Molly Everett Gibson, lo riporta il New York Post. È nata il 26 ottobre scorso, mentre l'embrione era stato congelato nell'ottobre del 1992, appena 18 mesi dopo la nascita della donna che due mesi fa ha portato avanti la gravidanza. E ne parleremo con un'esperta nel corso di questa puntata. Per chiudere questa prima parte di Effetto Notte, lo sport dopo la due giorni di Champions, parliamo di calcio maschile, serata di Europa League per le italiane, ci sono in campo Roma e Napoli, Roma contro Young Boys per il momento 0-0, Alkmaar Lazio 0-1 sempre per il momento, ci sentiamo dopo la viabilità.
Effetto Notte, le notizie in 60 minuti.
E sicuramente la notizia più importante di questa sera, a parte i dati sul coronavirus e i tanti morti da record in Italia, è l'atteso nuovo DPCM del Presidente del Consiglio Conte, che ha illustrato poco fa con le misure restrittive che ci si aspettava, anche se le regioni hanno molto criticato e hanno chiesto durante l'incontro di oggi una maggiore libertà, anzi una certa libertà di spostamento tra i comuni, tra le regioni, però da questo punto di vista il governo Conte, il Ministro degli Affari Regionali Boccia non ne hanno voluto sapere, perché dicono appunto con questo numero di morti è impensabile allentare le misure, le restrizioni. Tra poco sentiremo vari passaggi, intanto vi ricordo che per i vostri commenti e le vostre domande c'è la pagina Facebook di Effetto Notte oppure il WhatsApp al 349-238-6666, però fateli per tempo le domande, perché poi le fate tutte dopo, io non posso rispondervi direttamente, non sono l'esperta della situazione.
Continueremo ad applicare il sistema che prevede le regioni colorate, gialle, arancioni e rosse. È un sistema che sta funzionando, che si sta rivelando efficace. In particolare questo meccanismo ci sta permettendo di dosare i nostri interventi, adottando misure ben differenziate su base territoriale. Insomma, le misure che adottiamo sono adeguate e proporzionate al livello di rischio effettivo dei territori, senza inutili penalizzazioni.
Questo ha voluto sottolineare nella conferenza stampa di questa sera, illustrando appunto il nuovo DPCM, il Presidente del Consiglio Conte, che quindi sono misure adeguate e proporzionali, come ci ricorda sempre il nostro costituzionalista di fiducia, il professor Alfonso Celotto. Bentornato, professore.
Buonasera, con grande piacere.
Reciproco. Professore, allora faccio sentire qualche altro passaggio di questa conferenza stampa di Conte e poi vediamo di aiutarci, cioè ci dovrebbe aiutare lei a ricordare appunto le regole. Qui non si parla più tanto di zone, che dice Conte, però continua a esserci questa divisione in tre fasce, in tre zone di rischio, no? Dalla più bassa gialla fino alla più alta, la rossa. Però ha anche ricordato che tra una decina di giorni probabilmente tutte le regioni saranno gialle, ma questo non significa però avere le condizioni che hanno attualmente le regioni gialle, cioè quelle di maggior libertà, perché poi le cose che sono state dette stasera varranno per tutte le regioni, in particolare coprifuoco e divieto di spostamenti, tranne alcune eccezioni che lei ci ricorderà. Allora sentiamo ancora Conte che dice appunto entro Natale le regioni saranno tutte gialle.
Nel giro di appena un mese abbiamo piegato la curva dei contagi, riportando l'RT sotto l'1. Attualmente l'RT corrisponde a 0,91. Registriamo anche un calo, soprattutto negli ultimi giorni, del numero degli accessi ai pronti soccorsi, ai ricoveri e alle terapie intensive. Continuando in questo modo, è ragionevole prevedere che nel giro di un paio di settimane, quindi in prossimità delle festività natalizie, tutte le regioni saranno gialle.
E poi Conte ha voluto sottolineare anche che finora con tutte queste misure, questi nuovi DPCM, stiamo evitando il lockdown. Mi dica solo a che numero di DPCM siamo dalla prima ondata, professor Celotto?
Ce lo ricorda? Siamo al quindicesimo.
E quindi poi
Ognuno sono centinaia di pagine, ricordiamolo, soprattutto gli ultimi con i protocolli.
Se le legge tutte, infatti a volte lo chiamo di pomeriggio, lui è immerso in queste pagine, cioè adesso sono la 350esima e poi va avanti. Allora sentiamo Conte sulle nuove restrizioni per evitare la terza ondata.
Sono in arrivo le festività natalizie. Se affrontassimo con le misure proprie delle aree gialle questo periodo, sarebbe pressoché inevitabile una nuova impennata della curva di contagio. È per questa ragione che siamo costretti a introdurre un piano di misure che prevedono ulteriori restrizioni. Le limitiamo al periodo dal 21 dicembre e al 6 gennaio. La strada per uscire dalla pandemia è infatti ancora lunga. Dobbiamo scongiurare il rischio di una terza ondata, che potrebbe arrivare già in gennaio, potrebbe essere non meno violenta della prima e della seconda.
E quindi poi il passaggio sugli spostamenti tra comuni e tra regioni.
Dal 21 dicembre al 6 gennaio sono vietati tutti gli spostamenti da una regione all'altra, anche per raggiungere le seconde case. Nei giorni 25 dicembre, Natale, Santo Stefano, 26 dicembre, 1 gennaio, sono vietati anche gli spostamenti da un comune all'altro.
Allora, quindi su questa cosa, insomma, le regioni hanno richiesto più volte, sono molto contrariate, in particolare il presidente della Liguria Toti, del Veneto Zaia, della Lombardia Fontana. Allora, professor Celotto, quindi dal 21 al 6 divieto di spostamento tra regioni e comuni, ho capito bene?
Allora, tutti a casa, io lo sintetizzerei così. Tutti a casa dobbiamo stare. Ha capito bene, è una misura sicuramente drastica, dura, per evitare il rischio Ferragosto, perché noi ricordiamo che poi il Ferragosto è stata la radice di tutta la seconda ondata, e quindi il governo, malgrado il parere contrario delle regioni, ha scelto questa misura dura, cioè una misura drastica, dicendo noi facciamo i famosi 15 giorni delle feste, cerchiamo che nessuno può uscire dal suo comune, dalla sua regione, e quindi cerchiamo di limitare i contagi, perché poi sappiamo che inevitabilmente nei giorni di festa, a Capodanno, a Natale, c'è il rischio che quella baldoria di cui tutti noi abbiamo voglia possa favorire i contagi, così anche lo sci, le vacanze, e quindi la misura è questa.
Infatti dice no a sci e crociere. Sentiamo però quali potrebbero essere le eccezioni per gli spostamenti.
Ovviamente ci si potrà sempre spostare per esigenze lavorative, per motivi di salute e anche per casi di necessità. E voglio anche chiarire che nei casi di necessità ricorre, faccio un solo esempio, anche l'iniziativa di prestare assistenza a persone non autosufficienti.
Ecco professore, quindi queste sono le eccezioni. Quindi caso
sono
di...
i classici comprovati motivi, quelli per cui puoi uscire anche durante il coprifuoco notturno, anche stasera, se hai comprovati motivi di lavoro, sanitari, personali, puoi uscire, quindi questi restano sempre, però ovviamente non coprono di andare a fare il cenone con i nonni, di andare a salutare lo zio a Natale, queste cose no.
Oh, sentiamo allora sempre la questione del coprifuoco, che dovrebbe rimanere sempre quella uguale dalle 22, e in particolare poi vediamo se in questo passaggio c'è anche il Capodanno.
Su tutto il territorio nazionale resta il divieto di spostarsi dalle 22 alle 5 del mattino. Per Capodanno però questo divieto sarà esteso dalle 22 della sera prima alle 7 del mattino del 1 gennaio.
Ecco, quindi a Capodanno fino alle 7 del mattino, non alle 5, alle 7 del mattino, per evitare appunto che qualcuno circoli di notte proprio in quell'occasione, no, del passaggio di anno. Professor Celotto, però c'è una cosa che io non continuo a capire. Allora, fra le questioni che ha precisato Conte c'è quella della quarantena per i rientri dall'estero, dico in regia che ecco, è quello che sentiremo tra pochissimo. Allora, io lo faccio sentire, dopodiché mi deve dire come sia possibile, non mi risponda adesso, come sia possibile che non ci deve spostare tra comuni, quindi anche se un comune poco distante, o tra regioni, ma si può andare all'estero. Io questa cosa non l'ho ancora capita, sentiamo.
Gli italiani che andranno all'estero per turismo tra il 21 dicembre e il 6 gennaio al rientro dovranno sottoporsi alla quarantena. È una misura chiaramente dissuasiva, non sappiamo dove andranno, non sappiamo se dove andranno saranno consentiti veglioni, festeggiamenti e quali misure saranno previste. Ma anche i turisti stranieri che arrivano in Italia nello stesso periodo saranno sottoposti alla stessa misura della quarantena.
Allora, professore, chiariamo questo aspetto che probabilmente sono io che non capisco.
No, lei coglie uno degli aspetti più oscuri di tutta questa normativa di limitazione, perché cos'è importante? L'importante è che la legge sia uguale per tutti, cioè c'è il rischio, ovviamente io non posso uscire dalla mia regione, per di più il 25 e il 26 non posso uscire dal mio comune, quindi siamo giustamente tutti tutelati, e poi qualcuno può andare in Svizzera, alle Maldive, negli Stati Uniti in vacanza. Beh, questa veramente non riesco a capire come non si ponga una limitazione di uscire dal territorio nazionale, e non basta certo l'idea della quarantena al rientro. Perché? Perché ovviamente si trova facilmente l'illusione, cioè io parto il 19 dicembre, torno l'8 gennaio, non faccio nessuna quarantena, e poi sappiamo che l'Italia non è rigorosa come l'Australia nella quarantena, perché chi va in Australia in questo periodo resta 14 giorni in aeroporto e poi esce, che ovviamente è una misura controllata. Invece fare la quarantena a casa propria può prestarsi a molte forme di delusione. Quindi io spero, poi qui ovviamente noi non abbiamo ancora letto il DPCM, Però io confido che il DPCM sia molto chiaro e molto drastico su questo punto, perché altrimenti si favoriscono illusioni e soprattutto si consente a chi se lo può permettere di aggirare le norme e comunque fare un capodanno festeggiando, sciando, andando al mare, cosa che vorremmo fare tutti noi.
E certo.
Ovviamente, però giustamente se non si può fare in Italia non si capisce perché chi se lo può permettere parte il 20 dicembre o peggio ancora il 24-25 e se ne va. E se ne va a festeggiare rischiando poi di tornare riportando anche contagi. Ricordiamo anche quello che è successo da Formentera, da Ibiza quest'estate.
Meno male, professore, pensavo di non averla capito io questa cosa, perché già in questi giorni, quando c'erano le anticipazioni della bozza del DPCM, dicevo, ma forse questa cosa poi sarà chiarita, evidentemente, non so, una cosa che è sfuggita al momento, ma poi non si riescono a mettere insieme appunto queste due cose: l'impossibilità di muoversi da un comune all'altro tra regioni e però la possibilità di andare all'estero. Comunque, ci sono varie domande che stanno arrivando, tante, allora gliene sottopongo giusto qualcuno. Professor Celotto, c'è per esempio Lidia che dice: mia figlia residente in Belgio può venire per le feste?
Allora, entro il 20 sicuramente, quindi se può tornare entro il 20 è la cosa migliore. Da quello che diceva adesso il presidente Conte, dal 21 c'è la quarantena, quindi anche per la figlia che torna dal Belgio, se vogliamo applicarlo rigorosamente, c'è la quarantena. Quindi chi deve rientrare forse è meglio farlo prima del 20. Con le regole applicabili a seconda dei diversi paesi, noi già abbiamo delle regole di tamponi, corridoi sanitari e tutto quello che c'è già oggi.
A proposito di 20, professore, visto che dice, ha detto Conte appunto, che il divieto di spostamento dal 21 al 6 gennaio, cosa significa? Che prima di allora chi può partire può andare dove vuole?
La pazza gioia, no? La pazza gioia faremo. No, fino ad allora dovrebbero valere le regole che valgono oggi, cioè spostamenti liberi fra regioni gialle. Io sono nel Lazio, regione gialla, posso andare per qualsiasi motivo, anche solo per fare una passeggiata, in Veneto, regione gialla, oggi. Mentre chi è in regione arancione o rossa, sappiamo, non può uscire dal comune o dalla regione.
Anche quindi, se tra una decina di giorni pare che dovrebbero essere quasi tutte le regioni gialle. Quindi...
Beh sì, è un auspicio plausibile, perché la curva dei contagi sta scendendo quella dei ricoveri. Purtroppo quella dei morti è la più lenta, perché è la più lunga a scendere, però andando così avanti si arriverà a Natale probabilmente con pochi contagi e tutti gialli. E qui allora andrà verificata la tenuta sociale di queste misure, perché se a Natale noi abbiamo i furbi che possono scappare all'estero, bassi contagi, ovviamente c'è molto più malumore per tutti noi che ce ne restiamo a casa.
Vabbè. Professore, ancora qualche domanda tra le tante al 349-238-6666 e pagina Facebook di Effetto Notte. Dice questo ascoltatore, ascoltatrice, non si firma: professor Celotto, vivo e lavoro a Firenze ma sono residente in Puglia, per Natale voglio andare a trovare mia madre in Puglia ma non voglio prendere il treno e non ho la macchina, posso farmi venire a prendere in macchina da mia sorella che abita in Puglia?
È un po' complessa, sì. Io vi consiglierei di farlo prima del 20, visto che è un po' complessa. Comunque, se uno riesce a giustificare il motivo, perché sa, poi il giustificato motivo deve sempre convincere la pattuglia che ti ferma, e quindi deve essere plausibile, giustificato e deve essere configurabile. Certo, se lui dimostra che non ha altro mezzo, si può anche far venire a prendere, però se la sorella viene fermata deve attestarlo.
Ancora qualche domanda, ancora pazienza. Professore, Paolo dice: buonasera Roberta, lavoro in Austria, viaggio da aprile ogni settimana in macchina fino a Linz, non ho mai avuto un controllo, com'è possibile controllare le persone e la loro quarantena? Dice Paolo, a proposito di chi dovrebbe fare la quarantena rientrando dall'estero, no? Quindi un po' anche una critica.
È un giusto dubbio, condividiamo un giusto dubbio. Io rispondo anche volentieri alle domande, perché la cosa terribile di questo periodo è che non si sa a chi chiedere. Perché noi cittadini dovremmo avere un ufficio, uno sportello pubblico che ci risponde su queste
anche
cose.
Anche se, professore, fonti di Palazzo Chigi, avevo visto poco fa, dicono che ci saranno alcune FAQ, cioè le domande più frequenti con le relative risposte della Presidenza del Consiglio, a chiarire quali situazioni rientrino nello stato di necessità che consentirà di uscire dal proprio comune, dalla propria regione.
Certo, le FAQ ci sono sempre state sul sito di Palazzo Chigi e sono utili, però c'è sempre il caso di Paolo da Firenze che ha la sorella, non può guidare, il cane da andare a prendere a Mantova, cioè la realtà supera sempre qualsiasi regolamentazione.
Professore, ancora questo messaggio: i miei figli lavorano a Roma e sono residenti a Brindisi, possono venire a Natale, quindi a Brindisi in Puglia?
Sì, il rientro alla residenza è sempre consentito. Un altro punto non ancora chiaro è il rientro al domicilio, perché sappiamo che la residenza è un concetto giuridicamente sicuro, perché è dove, lo sappiamo, è l'abitazione principale, quindi quella che risulta dai documenti. Il domicilio invece è un qualsiasi centro di interesse. Alcuni dicono, ma questo aspettiamo di leggere il DPCM, che si può anche andare presso il domicilio, però a quel punto diventa un po' opinabile e mi farebbe tornare in mente i famosi congiunti di primavera.
Infatti, allora qualsiasi potrebbe essere il proprio domicilio, quindi dovunque io mi sposto, quello.
Esattamente.
E anche questo va chiarito. Poi Sandro dice: dal comune di Tarvisio si può tranquillamente andare in Austria senza passare per un altro comune. E questo sempre, insomma, sul paradosso di potersi muovere verso l'estero senza troppi controlli e rispetto al fatto...
È veramente paradossale,
sì,
perché
se
da Tarvisio non puoi andare al comune accanto, che è sempre in provincia di Udine, puoi andare in Austria, cioè... Quello è un po' paradossale, sì.
E poi chiudo dicendo che Conte ha anche specificato, per quanto riguarda la scuola, che riaprirà il 7 gennaio, ci saranno gli studenti in presenza fisica tra il 50 e il 75%, poi questo chiederemo direttamente alla sottosegretaria Zappa. Professor Celotto, per il momento possiamo fermarci qui, mi sembra.
Sì, il bombardamento di domande è stato significativo e sicuramente avremo tanti quesiti nei prossimi giorni. Sono soddisfatto di aver retto. Di aver retto, adesso mi leggo il DPCM in pace, ovviamente.
Si immerga completamente, poi quando riemerge mi faccia sapere. Grazie, professor Alfonso Celotto, buona lettura.
Buona serata.
E
grazie.
Buon lavoro. Ci fermiamo come sempre qui per una pausa breve di riflessione. Voi continuate con i vostri messaggi, pagina Facebook di Effetto Notte oppure WhatsApp al 349-238-6666. Come sapete, torno ratta come la folgore.
Effetto Notte, le notizie in 60 minuti.
E dove altro le trovate? Tutte le notizie più importanti dall'Italia e dall'estero, se non qui a Effetto Notte tutte le sere con me, Roberto Giordano, che ve le racconto e le approfondisco con gli ospiti dalle 21 alle 22, dal lunedì al venerdì. Allora, adesso abbiamo ampiamente parlato con il professor Celotto, costituzionalista, delle nuove regole del DPCM appena illustrato dal Presidente del Consiglio. Ci ritorniamo.
Dal 21 dicembre al 6 gennaio sono vietati tutti gli spostamenti da una regione all'altra, anche per raggiungere le seconde case. Nei giorni 25 dicembre, Natale, Santo Stefano, 26 dicembre, 1 gennaio, sono vietati anche gli spostamenti da un comune all'altro.
Quindi le sole eccezioni, ha ricordato Conte, sono, per potersi muovere da un comune all'altro, da una regione all'altra, il lavoro, la salute e necessità comprovate. Saluto la sottosegretaria alla salute Sandra Zampa, grazie di essere disponibile, di essere qui. Sottosegretaria.
Grazie a lei, buonasera.
Buonasera. Senta, prima di passare poi diciamo più nel dettaglio di alcune di queste regole, sappiamo che appunto le regioni sono rimaste molto contrariate, in particolare Zaia, presidente del Veneto, il presidente della Liguria Toti, il presidente della regione Lombardia Fontana, per non dire del presidente della Val d'Aosta, che addirittura ha emesso un'ordinanza in contrasto con le regole decise dal governo. Però non sono soltanto le regioni che dicono non siamo stati ascoltati, anche se il presidente della regione Emilia Romagna Bonaccini, che è anche presidente della conferenza delle regioni, ha detto certo, avremmo voluto essere un po' più coinvolti, però non dobbiamo abbassare le polemiche in un momento in cui ci sono circa 1000 morti in una giornata, no? Circa 1000 morti oggi, 993,
993.
Per la precisione.
Sì.
Però all'interno dello stesso Partito Democratico, che è anche il suo partito, oltre che il partito di governo, ci sono stati, mi pare, almeno 25 senatori del PD che hanno chiesto al capogruppo Marcucci di chiedere al governo di sollecitarlo, di cercare di dare libertà di movimento, di spostamento tra governo e regioni. Vedevo adesso anche che Italia Viva di Renzi ha detto ci viene il dubbio che ci siano comprovate basi scientifiche per queste decisioni, tanto che, sottolinea Italia Viva, il CTS, Comitato Tecnico Scientifico, che è l'organo di consulenza del governo dalla prima ondata, valuterebbe inopportuna la decisione di impedire gli spostamenti tra comuni e regioni. Che dice sottosegretaria Zampa rispetto a queste argomentazioni?
Ma io ho seguito i lavori del CTS oggi, dato che ho la possibilità di avere accesso, e mi risulta che questa questione sia stata fatta da un'unica persona, di cui ovviamente non faccio il nome. Mentre,
cioè, all'interno del CTS soltanto una ha fatto un'obiezione.
Una persona ha fatto una obiezione sul blocco tra comuni, e alla sua domanda qualcuno ha qualcosa da dire almeno fino a quando io sono rimasta lì, ma poi si è cambiato argomento, nessuno è intervenuto. Tant'è che è finita con una battuta anche abbastanza, diciamo, divertita. Quindi vengono riportate come sempre, e questo è molto male, è quasi peggio delle polemiche
da parte dell'opposizione, dice, che fa...
no, che da parte del fatto che dentro al CTS le persone pensano di essere tenute a riferire all'esterno. Non si sa su quale base, perché poi sa, ognuno riferisce il suo pezzo, si immagini quello che lui pensa che gli sta più a cuore, quindi immagini che meravigliosa, diciamo, complessiva e anche equilibrata comunicazione può venire fuori da lì. Comunque, detto
però
questo,
per quanto riguarda il PD, appunto, ben 25 senatori.
Beh, non c'è colore politico, potrebbe essere PD, potrebbe essere LeU, potrebbe essere Lega. Non credo che l'epidemia o la pandemia, con le sue regole, le sue esigenze, possa avere un'opinione, possa essere governata dalle opinioni politiche. Ognuno può liberamente avere un'opinione. Temo di dover rispondere in maniera non proprio politicamente corretta, che però queste opinioni non hanno tenuto sufficientemente conto dell'opinione degli scienziati e degli esperti. C'erano esperti che chiedevano il lockdown totale per tutti quei giorni, se vuole sapere com'è cominciata. C'era anche questa opzione sul tavolo, perché qualcuno ha detto che ci sono paesi, come ha fatto per esempio Israele, proprio in occasione del, se non vado errata, del Natale ebraico, che ha chiesto di fare, anzi dove è stato fatto il lockdown totale per alcuni giorni, grazie al quale il tasso dei contagi si è abbassato in un modo straordinario e quindi si è ripreso un cammino poi più normale, di una gestione, diciamo, normale. Allora, io uso sempre un'immagine, che questa mi sembra più corretta. In questo momento il nostro paese è come un malato che sta cominciando a migliorare. Se ogni volta che noi però cominciamo a migliorare pensiamo che sia bene, perché ce la sentiamo di riuscire a fare una bella passeggiata nell'aria fresca, magari dopo che ci hanno detto che è meglio non farlo, magari le cose ricominciano ad andare male e non si guarisce mai.
Senta,
noi dobbiamo
Zampa.
Uscire da questa vicenda.
Chiaro. Senta,
nel modo più sano possibile.
Però il fatto che le nuove restrizioni del DPCM che ha presentato appunto questa sera Conte entrano in vigore a partire dal 21 fino al 6 gennaio, cosa significa? Che prima di allora ci si può spostare tra comuni e regioni liberamente?
Ma in questo momento ci si può spostare tra comuni liberamente dentro alle regioni di colore rosso, giallo, scusi, e arancio, se non vado errata. Quindi bisogna tenere conto di questo elemento. Arancio, giallo. Si può spostare da un comune a un altro soltanto nelle regioni che hanno il colore giallo, non in quelle arancio e non in quelle rosse. Quindi noi abbiamo adottato una misura di estremo rigore che serve proprio a impedire quella movimentazione sociale che porterebbe nei pranzi del Natale, nelle case delle persone, anche solo, diciamo, per affetto, perché davvero lo si fa con il cuore, con un cuore leggero, no? Che quello che, come si fa a non andare a fare gli auguri alle persone che si hanno vicine, magari a due passi? Ecco, a quel punto però poi noi non ci rendiamo conto che gli affetti, i sentimenti diventano un rischio pericoloso a cui noi esponiamo magari i più fragili.
Chiaro.
Perché, come vede, se lei incrocia i dati di questo tragico bilancio di decessi di oggi con quello anagrafico, purtroppo avrà la conferma di una cosa che sappiamo già tutti, e cioè che questo virus colpisce le persone più avanti con gli anni.
Sottosegretario Zampa, un'ultima cosa che a me continua a sembrare un grosso paradosso, cioè Conte questa sera ha anche parlato dell'obbligo di quarantena per gli italiani che dopo essere andati all'estero ritornano, ma se non ci si può muovere tra comuni e tra regioni, magari anche un comune a pochi chilometri di distanza, perché è possibile andare all'estero? Questo che non riesco a capire.
Perché lei non può chiudere i confini, è tutta un'altra operazione chiudere i confini di uno Stato. Non è un'operazione che uno compie esclusivamente rendendo conto al proprio paese di questo, no? Evidentemente. C'è anche una questione di reciprocità con gli altri paesi.
Però è paradossale, risulta paradossale, diciamo. Beh, comunque nella logica,
se uno
nella razio.
Decide che prende un aereo perché va a farsi le vacanze, come per loro fortuna molti riescono ancora a fare o possono ancora fare o hanno sempre fatto, è evidente che quello che a noi interessa in questo caso è che questa decisione però non sia, non produca poi al suo rientro un danno per la comunità e quindi che poi tu, siccome tu non sai dove va, che tipo di, magari va in posti dove appunto ci sono cene, pranzi, contagi, però quando rientra sta in quarantena e quindi hai la certezza che non può entrare in contatto, non può contaggiare gli altri.
Io la devo salutare purtroppo sottosegretaria Zampa, però ecco, ci auguriamo che ci siano in questo caso proprio i controlli più severi. La devo salutare e la ringrazio ancora sottosegretaria Sandra Zampa.
Grazie, arrivederci,
buon lavoro,
buonasera.
Grazie.
Effetto notte, le notizie in 60 minuti.
E eccomi con voi Roberta Giordano, abbiamo appena salutato la sottosegretaria della salute Sandra Zampa, dicevamo anche fra le altre cose delle regioni che hanno fortemente contestato questo divieto di spostamenti deciso nel DPCM illustrato da Conte, spostamenti tra regioni e comuni dal 21 dicembre al 6 gennaio, però al contrario delle regioni i comuni invece hanno chiesto più rigore. Come mai? Dario Nardella, sindaco di Firenze, bentornato con Effetto Notte, grazie della disponibilità.
Buonasera, grazie a voi per avermi invitato di nuovo. Ma io credo che le regioni abbiano sottolineato più l'aspetto del metodo. In ogni caso, ha ragione lei, come sindaci siamo in grandissima parte favorevoli a mantenere il livello di allerta alto. Perché? Prima di tutto perché se le regole sono troppo confuse e lasche, diventa molto difficile fare i controlli. Non dimentichiamoci che a noi sindaci tocca controllare il territorio, siamo come dire l'ultimo anello della catena e siamo anche più vicini ai cittadini. Ovviamente tutto questo lo facciamo insieme ai prefetti. E poi perché vediamo ancora nelle nostre città, io lo vedo nella mia Firenze che pure soffre per la crisi economica, ma soffriamo ancora per casi positivi e il record dei morti che voi avete ricordato di oggi è davvero impressionante, insomma ci impone davvero grande rigore.
Chiarissimo questo, sindaco Nardella, appunto era il dubbio che mi ponevo, evidentemente come dice giustamente lei, voi siete più a contatto col territorio, con le persone, con le difficoltà, con le grane poi che vi dovete, di cui dovete far carico, per cui naturalmente avete bisogno che le regole siano stringenti e così comunque sono state confermate dal nuovo DPCM. Voleva aggiungere qualcosa, Nardella?
Guardi, io sono ovviamente preoccupato per quelli che saranno i giorni di shopping natalizio, quelli più intensi, e qui non possiamo che garantire controlli più intensi. Con il nuovo prefetto ne abbiamo parlato, individueremo delle aree di massima allerta, però dall'altro lato dobbiamo anche riporre fiducia nei cittadini. Per esempio, non è che possiamo mandare la polizia municipale nelle case per vedere se la cena di Natale stanno certo rispettando. Ecco, quindi ci vuole l'uno e l'altro, più controlli ma allo stesso tempo senso di responsabilità delle persone.
Grazie sindaco Nardella, speriamo di sentirci prima, così le auguro anche un buon Natale, un sereno Natale.
Grazie, senz'altro.
Grazie a lei, a Firenze. Grazie sindaco. Adesso usciamo insomma dal tunnel del coronavirus, vi voglio parlare di questa notizia molto importante che arriva dagli Stati Uniti, una nascita da record, cioè una bambina che nel Tennessee è nata da un embrione congelato 28 anni fa ed è quindi probabilmente la più vecchia, tra virgolette, l'embrione più vecchio in assoluto mai nato. La bambina si chiama Molly Everett Gibson, è nata il 26 ottobre scorso, mentre l'embrione era stato congelato nell'ottobre del 1992, ovvero appena 18 mesi dopo la nascita di quella che poi è diventata sua madre, che ha portato appunto a termine la gravidanza, e la nascita ha battuto il record precedente che appartiene sempre alla stessa coppia adottiva di embrioni, che aveva fatto nascere nasce nel 2017 un altro embrione sempre risalente al 1992, che era quello della sorella gemella di Molly. Su questo voglio sentire il parere di Laura Rienzi, che è direttrice scientifica di General Life, primo gruppo europeo di cliniche per la fecondazione assistita a guida italiana. Professoressa Rienzi, buonasera.
Buonasera.
È una cosa veramente eccezionale, cioè è possibile che addirittura un embrione si conservi bene per 28 anni, per un trentennio e senza danni?
Assolutamente sì, cioè non è un'eccezione, cioè l'embrione una volta che è conservato ed è riposto in azoto liquido praticamente si ferma il tempo ed è in attesa appunto di una coppia che è disposta ad accoglierlo, quindi da un punto di vista scientifico 21, 23 o 27 anni diciamo non cambia assolutamente nulla.
Qual è il massimo per immaginare, insomma, quanto può andare avanti un embrione congelato?
In teoria indefinitivamente, in azoto liquido se è conservato in modo corretto, si è fermato il tempo come dicevo e quindi l'embrione non invecchia, le cellule non vanno incontro a processi degenerativi e quindi potenzialmente per sempre.
Però professoressa Rienzi, allora lì e negli Stati Uniti evidentemente è possibile, no, adottare questi embrioni che evidentemente qualcuno dona, cioè vengono donati questi embrioni da chi magari cercava una gravidanza, ha fatto varie prove diciamo così, o come avviene questa cosa?
Di solito gli embrioni vengono non abbandonati ma vengono donati alla ricerca scientifica o ad altre coppie da genitori che hanno diciamo finito il loro processo genitoriale, che hanno avuto uno o più bambini e decidono appunto di non utilizzare più questi embrioni che si sono creati nei cicli di fecondazione assistita. In altri paesi diciamo la donazione di embrioni è per lo più ammessa, sia per la ricerca scientifica che per un'altra coppia.
Questa coppia, Tina, che ha 29 anni se non sbaglio, insegnante elementare nel Tennessee, il marito ha 36 anni, si occupa di cybersicurezza, erano sposati da 10 anni, hanno cercato per 5 anni di avere figli, non ci sono riusciti e poi hanno deciso di rivolgersi al National Embryo Donation Center, che è un no profit che raccoglie embrioni cosiddetti orfani che i genitori decidono di non utilizzare. Però in Italia questa pratica non è possibile, professoressa Rienzi, credo.
No, non è possibile. In Italia abbiamo riaperto la possibilità della donazione dei singoli gameti, cioè una donna che non ha più uova o un uomo che non ha più spermatozoo, quindi per una chiara sterilità assoluta può richiedere il seme o le uova da parte di un donatore. Quindi questo è possibile in Italia, ma l'embrione di per sé non è idoneo alla donazione perché la coppia che ha creato quell'embrione non erano nel momento della creazione dei veri e propri donatori, avevano fatto il percorso all'interno della coppia e quindi non erano andati incontro a tutti quegli esami che si fanno invece per diciamo validare un donatore, a tutela ovviamente di tutti i presupposti clinici, genetici e di compatibilità con la coppia, quindi a tutela del ricevente. In Italia si possono donare i singoli gameti, ma non l'embrione. Tutto pronto da anni.
Chiarissimo, grazie professoressa Laura Rienzi, quindi una notizia eccezionale, però per il momento non è possibile in Italia. Grazie e buona serata professoressa e buona continuazione. Ci sentiamo. Grazie. Velocemente alle 22.